Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo in questa nostra Eucaristia la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, la 55esima giornata. Sono 55 anni che la Chiesa in tutto il mondo in questa domenica prega per le vocazioni, ed è la domenica del buon pastore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, partiamo dalle letture, la prima e la seconda, altrimenti iniziando a parlare del buon pastore ci dimentichiamo di queste due perle preziose. È bello il tempo pasquale, una delle bellezze del tempo pasquale che ci accompagnano la lettura degli Atti e di Giovanni l'Evangelista con le sue lettere particolarmente forti, in particolare la prima, chiamata appunto la lettera dell'amore. Gli Atti degli Apostoli, Pietro colmato di Spirito Santo parla al popolo, come abbiamo ascoltato, e dice a riguardo di quel paralitico che era stato salvato, era stato guarito, miracolato nel nome di Gesù, dice: è nel nome di Gesù che voi avete crocifisso che costui è stato risanato, no? E conclude dicendo: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è, infatti, sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo stati salvati. Ed è chiaro, preciso, Paolo riprenderà questo insegnamento che fa parte del deposito della nostra fede, e dirà: non c'è nessun altro intermediario tra il Padre e noi, ma solo Gesù. Gesù è il Salvatore. E dobbiamo ribadirlo, dobbiamo gridarlo, dobbiamo affermarlo. E negli ambiti ecclesiali dobbiamo anche sbattere i pugni, fuori no, perché dobbiamo rispettare il musulmano, l'induista, dobbiamo rispettarli. Ma che si dica nell'ambito ecclesiale che anche le altre religioni sono vie di salvezza, figli miei, devi prendere il pugno, sbatterlo. Non è questa la dottrina della Chiesa. È chiara, non c'è salvezza nelle altre religioni. Si potranno salvare le altre persone nelle altre religioni? Sì, chiedendo umilmente perdono ai loro peccati, con la loro buona volontà, ma non perché partecipano a quella religione. C'è qualche cosa di vero nelle altre religioni? Sì, la Chiesa lo dice, sì, c'è qualche altro, ma non sono strumenti e mezzo di salvezza. E lo ripeto, dobbiamo gridarlo, affermarlo, perché stanno passando queste idee, proprio stanno invadendo tutti gli ambienti ecclesiali, portate avanti anche da ecclesiastici non da poco, che anche le altre religioni sono vie di salvezza. Questa è eresia, non è dottrina della Chiesa. E diceva Giovanni nella seconda lettura, no, quale grande amore ci ha dato il Frate per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente figli di Dio. E oggi sta passando che tutti sono figli di Dio. Ma come? Qui c'è scritto, no? Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. E San Paolo e San Giovanni, sempre lui, nel suo prologo solenne dirà: ci ha dato il potere di diventare figli di Dio. Abbiamo ricevuto il potere di diventare figli di Dio. E scusate, se tutti sono figli di Dio, attenzione, tutti sono chiamati a essere figli di Dio, sì. Sì, sono chiamati tutti a essere, ma non lo sono. Perché Se tutti fossero figli di Dio per il fatto stesso che nascono, ma perché questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni? Se le vocazioni servono proprio per questo, per annunciare Gesù, per portare Gesù lì dove non è conosciuto, per far scoprire questa chiamata del Padre a essere suoi figli in Cristo, come abbiamo detto nella preghiera iniziale, nella preghiera di colletta, perché tutti possano gustare la figliolanza ricevuta in Cristo, figliolanza ricevuta in Cristo, il dono grande che abbiamo ricevuto di essere figlio di Dio, per cui abbiamo il potere di dire Padre nostro. Infatti cosa diciamo prima di dire Padre nostro? Osiamo dire, osiamo, perché? Perché chi si può permettere di chiamare Dio Padre se non è stato bagnato dal sangue del Figlio? Allora noi abbiamo nel battesimo ricevuto questo potere, questa figliolanza, che è anche significata da quella bella veste bianca che ci è stato consegnato in quel giorno. Andate, ammaestrate, andate, battezzate. Ecco perché abbiamo bisogno di persone innamorate del Verbo, innamorate di Gesù, tutte prese dall'amore di Gesù, perché vogliono portare agli altri l'amore di Gesù, perché ricevano in Gesù la figliolanza. Altrimenti, a che serve la missionarietà? La Chiesa è stata voluta da Gesù Cristo per questo, perché gli uomini si salvino attraverso la figliolanza, che è dono gratuito del suo amore infinito. Quale grande amore ha avuto il Padre da donarci il suo Figlio, perché nel suo Figlio ogni uomo possa dire Padre nostro. E prima di ascendere al cielo la Maddalena dirà il Padre mio e Padre vostro. È il retaggio più forte, più prezioso che abbiamo ricevuto attraverso la trasmissione di quel deposito della fede che la Chiesa con tanto amore e col prezzo del sangue dei martiri ci ha custodito e ci ha trasmesso, e che adesso sta minacciato di essere evaporizzato da queste idee che sono belle, no? Perché ecco l'amore, e dobbiamo voler, certo, dobbiamo volerci bene, dobbiamo rispettare chi fa parte delle altre religioni, ma non dobbiamo rinunciare al deposito della nostra fede. E detto questo, e perdonatemi il mio accaloramento, ma se io dovessi dire come vorrei, avrei gridato molto di più, perché qui è in gioco la nostra fede. E il sacerdote ha il dovere di difenderla, custodirla, spiegarla, ma non di stravolgerla. Veniamo al nostro Vangelo così bello di oggi. Gesù si presenta e dice: io sono il buon pastore. E la frase greca più esatta sarebbe: io sono il bel pastore. Alcune osservazioni solo su questa frase molto, molto forte di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni Gesù si presenta dicendo: prima che Abramo fosse, io sono. Poi dice: io sono il bel pastore. Poi dice: io sono la luce del mondo. Poi dice ancora: io sono il pane della vita. Attraverso queste parole Giovanni cerca di introdurci nel mistero della persona divina di Cristo, persona divina, mai dimenticarcelo, persona divina. Quando nasce Gesù, non nasce per vivere, perché lui è la vita, lui preesiste al suo concepimento, preesiste alla sua nascita, lui è la vita, lui è Dio. E quando dice appunto: prima che Abramo fosse, io sono, ci sta dicendo questo, quello che nell'incontro con Dio si sentì dire Mosè. quando gli chiese il nome. Io sono colui che è, io sono. È chiaro che si scandalizzarono tutti quando Gesù disse: prima che Abramo fosse io sono. E Giovanni è l'evangelista che mette in rilievo in modo chiaro e preciso, indicandolo pure, che la motivazione della condanna a morte di Cristo era che lui affermava di essere Dio. E lo affermava, per chi lo ascoltava, spudoratamente, perché era impensabile che un uomo potesse affermare di essere Dio. Sapete alle volte perché nel nostro cristianesimo, la nostra fede, la nostra spiritualità non ha spessore, non ha ossatura, non ha nervo? Perché non siamo passati attraverso questo scandalo degli ebrei. Non siamo passati attraverso questo scandalo che scandalizzò Paolo e ci volle quella caduta su Damasco. Perché noi abbiamo ricevuto questa verità di fede, vero Dio, vero uomo, così l'abbiamo ricevuta, ma non siamo entrati in approfondimento e non abbiamo assimilato, sia intellettualmente, sia con il cuore, questa scandalosa verità che quest'uomo è Dio, è Dio. E non ci siamo mai interrogati, ma come fai tu, se sei Dio, a soffrire? Come fai tu, Signore, a vagire nella culla, nella mangiatoia di Betlemme, se tu sei Dio? Non ci siamo mai arrovellati il cervello, non siamo mai stati sconvolti da questa verità, che è la verità più bella, il mistero dell'incarnazione, che ci rivela il mistero della Trinità, vero Dio e vero uomo. E Giovanni ti vuol fare incontrare il vero Dio. Allora ecco, poi per cercare di spiegare chi è il vero Dio, Gesù si presenta dicendo: io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore. E guardate, per chi sentiva Gesù, per chi ascoltava Gesù, quando diceva Gesù: io sono il buon pastore o io sono il ben pastore, guardate che quello che diceva era scandaloso. Perché chi lo ascoltava non è che era come noi, che la Sacra Scrittura, non è che siamo avvezzi. La sapevano quasi a memoria gli ebrei, la Sacra Scrittura. Sapevano bene come nella Sacra Scrittura Dio si presenta come il pastore di Israele, in diversi salmi. In Isaia dice addirittura: io prendo le pecorelle, gli agnellini, me le metto sul petto e conduco pian piano le pecore madri. Ed Ezechiele, che c'ha quel capitolo stupendo dove il Signore rimprovera i cattivi pastori che non accudiscono le sue pecore, che non vanno in cerca della pecorella smarrita, che non curano quella ferita, e dicendo poi: io pascolerò il mio gregge. Chi lo ascoltava, quindi, quando Gesù diceva: io sono il bel pastore, io sono il buon pastore, capiva benissimo il riferimento. Questo qui sta dicendo che è Dio. E dice ancora Gesù: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, per il quale le pecore non appartengono, non le difende, perché è un mercenario, perché non gli importa nulla delle pecore. Io invece sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, e le amo, le difendo. Cosa ci dice con questa allegoria Gesù? Ci dice innanzitutto che noi apparteniamo a Lui, siamo le sue pecore, noi siamo suoi. Dirà anche perché: perché do la vita per loro. Siamo suoi perché ci ha pagato a caro prezzo. Che prezzo ha pagato per ciascuno di noi? E lì ci sarebbe da chiedere: quale prezzo ha nella mia vita Dio? Io che sono stato pagato a così caro prezzo, quanto valuto Dio nella mia vita? Vedete, il Padre è il creatore. Noi apparteniamo al Padre per diritto di creazione, e sarebbe il caso che gli uomini se lo ricordassero, che sono povere, piccole creature e che si dovranno presentare un giorno davanti al suo tribunale. per ciò che hanno fatto di bene e per ciò che hanno fatto di male. Apparteniamo a Dio per creazione. E questo già dovrebbe smontarci. Ma apparteniamo al Figlio per redenzione, perché ci ha pagato a caro prezzo. E apparteniamo allo Spirito Santo, sì, ma in un modo diverso. Al Padre perché ci ha creato. Al Figlio perché è morto per me. È morto pensando a me. È morto dando la vita per me. Ma allo Spirito Santo, che è l'amore, possiamo appartenere solo per amore, per donazione nostra, per volontà nostra, per deliberazione nostra, per decisione nostra. Avendo conosciuto l'amore del Padre, avendo conosciuto l'amore del Figlio, sono chiamato a una risposta di amore e allora appartengo allo Spirito Santo. Quando mi decido ad amare con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutte le mie forze, e allora appartengo allo Spirito Santo, nella reciprocità, perché l'amore chiama la reciprocità. Io appartengo a Lui e Lui appartiene a me. E appartenendo allo Spirito Santo appartengo al Padre. Appartengo al Figlio e il Padre appartiene a me, è il mio Padre. E il Figlio appartiene a me, è l'amico mio, il mio Redentore. Ma tutto questo necessita dell'amore mio, in cui io decido di ricambiare l'amore ricevuto. E Giovanni è l'evangelista dell'intimità, è l'evangelista che non scrive per far conoscere Gesù, per spiegare la sua morale o per formare i sentimenti dei cristiani come gli altri evangelisti. Gesù scrive al cristiano che già crede, che già vive nell'amore del Signore, per introdurlo nell'intimità, un rapporto intimo, affettuoso, familiare con Gesù. E questa allegoria di Gesù buon pastore ci porta a questo. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. C'è un rapporto di conoscenza e di amore. Ed è solo nell'amore che tu lo potrai conoscere, come lui stesso dirà. A chi mi ama, io mi manifesterò, mi farò conoscere a chi mi ama. Ci sono tanti che vanno in cerca di cose straordinarie, di visioni, locuzioni, lasciate perdere. Gesù ha dato una promessa formidabile. Amalo, e se tu ti impegni ad amarlo, se tu ricambi il suo serio amore con il tuo serio amore, lui che fa? Si manifesta a te, si fa conoscere a te. E facendosi conoscere ti mostra il Padre suo e ti introduce nel mistero dell'amore della Trinità. A questa intimità ci invita Giovanni, questa conoscenza reciproca, dove lui conosce te e tu conosci lui. E in questa conoscenza hai la vita, in questa conoscenza hai la pace, in questa conoscenza hai tutto. E Gesù continua ancora parlando delle altre pecore che ascolteranno la sua voce. Ma come faranno ad ascoltare la sua voce, dirà San Paolo, se non ci sarà chi gliela annuncerà, se non ci sarà chi la testimonierà, se non ci sarà chi li inviterà a conoscerlo. E qui è la missionarietà della Chiesa, chiamata a annunciare fino agli estremi confini dei tempi, fino agli estremi confini dello spazio, Lui. Perché anche il più lontano, anche la persona più selvaggia di questo mondo possa conoscerlo, amarlo e gustare la figliolanza di Dio. E qui, ecco, la Chiesa ha bisogno sempre di una nuova primavera dello Spirito, di un nuovo fervore missionario perché questo si possa realizzare. In questo momento, in modo particolare, dove in numerosi luoghi la Chiesa vive la persecuzione, vive il martirio. E Gesù continua dicendo Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. E qui ancora manifesta la sua divinità. Chi ha il potere di dare la vita e riprendersi la vita? Solo Dio, solo Dio. E questo è avvenuto il giorno della sua morte, dove non è morto semplicemente perché torturato, perché crocifisso. Pilato, il centurione, si scandalizzarono, si meravigliarono, dice: ma come, è già morto? Ma il centurione, quando Gesù morì, capì che era successo qualcosa di strano. Al grido di morte di Gesù disse: veramente costui è figlio di Dio. Aveva visto morire chissà quante persone, ma qui è qualcosa di strano. A ogni uomo che muore la vita viene strappata perché vorrebbe continuare a vivere. Qui invece è un uomo che dona la vita, non gli viene strappata, la consegna per amore. Non sono stati i chiodi, non è stato neanche il tetano, è stato l'amore a farlo morire. È morto d'amore, e quel grido è un grido di amore che viene riconosciuto da quel centurione. E consegna la sua vita per me, dono di amore più grande, che ha fatto impazzire il cuore dei santi. San Paolo che dirà: è morto per me, ha amato me. E Sant'Ignazio dirà: hai amato me, sei morto per me, cosa devo fare per te? Anche San Paolo gli dirà: cosa devo fare per te? La prima frase che dice colui che veramente crede nel Signore, a cui viene annunziato Cristo e crede in Cristo e aderisce a Cristo, la prima frase che dice: Signore, cosa devo fare? Perché tu troppo e di più mi hai amato. E l'amore è operoso, l'amore è fattivo, l'amore è concreto. Non implica solo un vago sentimento, ma implica una volontà, una decisione: Signore, cosa devo fare per te? Allora chiediamo alla Vergine Maria, che lì a Cana, al primo miracolo del suo figlio, fatto appunto con la sua intercessione, ordinò ai servi: qualunque cosa lui vi dice, fatela. Chiediamo a lei che interceda per noi, perché possiamo ascoltare la voce. Il Papa, nel suo messaggio, Papa Francesco, ha mandato un messaggio in occasione di questa giornata. Ogni pontefice in occasione di questa giornata manda un messaggio, in cui appunto invita ad ascoltare, discernere, cioè cercare di capire e gettarsi. Ecco, chiediamo alla Vergine Maria che ciascuno di noi possa aprirsi all'ascolto della voce dello Spirito, che non grida ma sussurra, ha bisogno di essere attenzionato, ascoltato con attenzione, perché noi possiamo capire quali sono le sponde verso il quale il Signore vuole farci approdare. Come diceva il grande Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, introducendoci in questo terzo millennio, diceva: dobbiamo avere mete alte, la meta del cristiano è la santità. Non possiamo stare nel porticciolo del perbenismo, dobbiamo levare l'ancora e andare al largo di una fede vissuta in un amore che ha fiducia nell'amore del Signore, che ha certezza nel sostegno del Signore, e in questo sostegno vive e in questo sostegno si dona. Chiediamo alla Vergine Maria proprio questo, che ci aiuti in questo ascoltare, capire e donarci. Amen. Preghiamo per questo piccolo bambino Alfie d'Inghilterra. È vergognoso come ci sia un'omertà silenziosa dei mass media che, mentre per quello che accompagnava in Svizzera per l'eutanasia, hanno fatto tanto e tanta di quella pubblicità per dire, per questo bambino, che i giudici, i medici e la Corte Costituzionale inglese ha deciso che deve morire contro il volere dei genitori, come quell'altro tempo fa e altri di cui non abbiamo saputo, perché questo bambino e questa famiglia si è dato il diritto di poter continuare le sue cure. Ma soprattutto preghiamo perché questi senza Dio che governano il mondo si convertano. Preghiamo perché anche la Chiesa sappia riprendere voce, sappia gridare: non è lecito, non è giusto, non è bello. Sappia gridare: siete degli assassini, con coraggio, in quel coraggio che ci ha dato Cristo quando ci ha invitato a essere i suoi altoparlanti. Preghiamo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
A voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Del diavolo, grazie a te.